in Avengers secondo Matteo, se volete aprire Matteo capitolo 14, dal versetto 22 fino al 33. Qui Matteo 14, dal versetto 22. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già da molti stadi lontana da terra, era spettuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma la quarta vigilia del notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: "È un fantasma!" Ed era pure gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, non abbiate paura." Pietro rispose: "Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua." E gli disse: "Vieni." E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando a affondare, gridò: "Ma Signore, salvami!" Subito Gesù, stese la mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?" E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: "Veramente tu sei figlio di Dio." Qui vogliamo pregare insieme per il nostro ascolto delle parole di Dio.
Buongiorno a tutti anche da parte mia, possiamo accomodarci. Bene. Domenica scorsa, per chi c'era, abbiamo guardato il passo in Deuteronomio 31 che riguardava le ultime cose che Dio disse a Mosè, dicendo lui che non avrebbe attraversato il Giordano, ma quel Giordano l'avrebbe attraversato Giosuè. E nel merito ci siamo soffermati sulla disubbidienza di Mosè e del popolo di Israele, dell'ubbidienza poi di Mosè e di Giosuè, e abbiamo visto la fedeltà perfetta di Dio che nonostante la nostra disubbidienza non ci abbandona e porta a termine i suoi piani. Questa mattina, attraverso il passo che abbiamo letto in Matteo, andremo a vedere tre punti, ossia che ubbidire è creazionale, che ubbidire è costoso e che ubbidire è ricreazionale. Molti dibattiti in questi giorni si soffermano chiaramente sulla crisi economica. Come Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna e anche Italia si siano potuti trovare in una situazione così d'emergenza dal punto di vista economico, ad avere i conti così messi male. E allora, sia sui giornali che poi sui dibattiti televisivi, come dire, la risposta che va per la maggiore è che per 10 anni chi ha governato questi paesi in malo modo. Queste persone hanno governato non per il bene comune, ma per il proprio interesse. Perché? Perché regole chiare date dall'Unione Europea c'erano, perché questi paesi, perché questi governanti operassero tutte quelle strategie affinché i paesi mantenessero il loro budget, la loro situazione positiva. E molti anche protestano per la rigidità per l'insensibilità che vedono nella Germania. Insensibilità in quanto dice: sì, possiamo dare degli aiuti a questi paesi, ma devono esserci condizioni molto chiare e rigide affinché questi paesi poi restituiscano e facciano le dovute riforme. La Germania viene vista insensibile e dall'altra parte lei dice: beh, questi paesi hanno agito per tanti anni in questa maniera, noi non ne siamo responsabili, ognuno paghi, no? Ognuno renda conto delle proprie azioni. Un problema di ubbidienza, le regole in seno all'Unione Europea c'erano, l'Unione Europea aveva ordinato determinate cose, ma molti paesi non hanno ubbidito. Dall'altra, stiamo uscendo in questi giorni dalle Olimpiadi. Chi non si è soffermato un momento a guardare qualcuna delle gare? Olimpiadi che ci hanno fatto vedere imprese a dir poco epiche, record del mondo, record olimpici, ori, argenti, bronzi. E un po' ognuno di noi, un po' tutti ci siamo esaltati di fronte a questo. Ma quello che mi ha fatto riflettere di più in questi giorni è la vicenda dell'atleta altoatesino che a poche ore dalla sua gara, per cui si era preparato, è stato squalificato per doping. Lui era l'atleta che aveva vinto l'oro nel 2008, colui che doveva essere battuto, e a poche ore dalla gara è stato squalificato. Perché? Perché non aveva rispettato le regole durante gli allenamenti, negli anni di preparazione. Ha disubbidito ed è stato squalificato. Genesi capitolo 1, versetto 27, pagina 4. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Capitolo 2, versetto 15. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai. Dio crea l'uomo e la donna e ordina loro di stare insieme, di essere famiglia, di avere figli e figlie e di custodire e dominare su tutto il creato. Però dà anche un divieto: di non toccare né mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del male, del bene e del male, perché se avessero disubbidito, la conseguenza sarebbe stata la morte. Ubbidire è creazionale. Matteo 14, 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Versetto 28. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso sulla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Gesù aveva guarito molti ammalati che erano accorsi numerosi a lui. Molta gente ormai lo seguiva da alcuni giorni e si era formata intorno a lui una quantità di persone tale per cui necessitava di dare non solo, di non soltanto guarire gli ammalati, ma anche di dare loro da mangiare. E così il Signore, attraverso la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dà da mangiare a 5.000 uomini, più bambini e donne. Ma ormai stanco, ha bisogno di stare da solo, di andare in disparte a pregare. Così ordina ai discepoli di prendere la barca e dirigersi dall'altra riva. E i discepoli ubbidiscono. Ma i discepoli poi si ritrovano nel bel mezzo del mare, lontani sia da una riva che dall'altra, nel bel mezzo della notte. C'è la tempesta. Gesù appare loro come un fantasma sulle acque e ordina anche a Pietro di andargli incontro sulle acque. E Pietro ubbidisce. I discepoli ubbidiscono e Pietro ubbidisce. Le conseguenze delle nostre azioni non sono sempre chiare, evidenti, né a noi e a volte neppure a chi c'è intorno a noi. E ubbidire non è affatto facile. È necessaria una certa dose di fiducia, tanta fiducia, ma è necessario anche conoscere a chi ci si affida, a chi si ubbidisce senza discutere. Ubbidire e fidarsi della persona sbagliata può provocare conseguenze disastrose, a volte irreversibili. Ma anche far di testa propria non è affatto garanzia di vittoria, di successo. Adamo ed Eva non si sono fidati, come abbiamo letto, di colui che più di ogni altro meritava fiducia. Hanno dubitato dell'unico vero Dio e ciò ha portato conseguenze nefaste per tutto il creato. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, si sono fidati della persona sbagliata, ma hanno anche sovrastimato loro stessi, la loro capacità di discernimento. Così hanno creduto alle parole di Satana, piuttosto che a quelle del Signore. E hanno fatto di testa propria, credendosi autosufficienti. Pietro e i suoi discepoli, invece, si fidano di Gesù e ubbidiscono. Però quest'ubbidire, vediamo che per Pietro e i discepoli inizialmente le cose non vanno assolutamente come avrebbero voluto, non vanno assolutamente come probabilmente avevano pronosticato. Per i politici che hanno governato in questi anni e che probabilmente sapevano quello che si doveva fare, sarebbe stato estremamente impopolare gestire la crisi, gestire questi paesi, guardando al futuro e facendo le dovute riforme impopolari che si sarebbero dovute fare, perché avrebbero dovuto attivare tutta una serie di strategie molto severe affinché i conti potessero rimanere in positivo. Ma invece avrebbero scontentato molti. Così hanno fatto probabilmente finta di niente. Hanno continuato a governare, facendosi belli, in un certo senso pensando di più al loro proprio interesse. Non hanno ubbidito a quello che l'UE probabilmente diceva e per un certo tempo l'hanno fatta franca. E quanti atleti per un certo periodo barano, Ma quanti poi ad un certo punto vengono scoperti? Genesi 3:17. Ad Adamo Dio disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Il costo della disubbidienza è l'allontanamento di Adamo ed Eva dal giardino, dal luogo paradisiaco, pagando così il prezzo della disubbidienza, faticando e soffrendo, ma infine morendo. Separazione estrema da Dio. Ritorniamo a Matteo 14, versetto 24. Frattanto, la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Versetto 30. Pietro, vedendo il vento, ebbe paura. E cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ubbidire è costoso. I discepoli ubbidiscono a Gesù e, senza discuterne, prendono la barca e si avviano verso la riva opposta. Ma si alza un forte vento, una vera e propria tempesta. Temono per la loro vita. Lì sono sballottati qua e là. E si rendono conto che la loro barca forse non è adatta per sopportare quella tempesta. Hanno paura. Temono per la propria vita. I loro sensi in questa situazione sono probabilmente alterati dall'emozione del momento. Attenti magari a cogliere ogni piccolo scricchiolio della barca, ogni piccolo rumore che gli faccia capire se la situazione sta peggiorando o migliorando. È in gioco la loro vita. Sono da soli. È notte, non si vede a un palmo dal naso, non si capisce dove si andrà a finire, non si vede né la riva da dove si è partiti, ma non si vede neppure la riva dove si andrà o si sperava di andare ad approdare. E il vento alza le onde, e le onde sbattono, e sbattono violentemente contro la barca, che la fa ondeggiare. E gli spruzzi che si vanno a creare da questo movimento nebulizzano l'aria, tant'è che la nebbia è fitta, è buio, è notte, non si vede nulla. E a un certo punto, in questa situazione, in questo spavento, si vede qualcuno camminare sulle acque. E questo qualcuno si sta dirigendo verso di loro, si sta dirigendo verso la loro barca. E cosa pensano? Un fantasma, è la fine, siamo morti. Sono terrorizzati, sono in balia degli eventi. E in questa situazione così difficile, Gesù si rivela a loro. Così Pietro ubbidisce e gli va incontro, ma il vento, il buio, la tempesta lo fanno impaurire, lo rendono fragile. E allora inizia ad affondare e vede che Gesù è ancora lontano e allora ancora più paura e allora grida: Signore, salvami! disubbidire per un certo tempo può sembrare la cosa più gratificante, può sembrare la cosa più semplice, può sembrare la cosa più conveniente, ma ad un certo punto, si deve render conto della disubbidienza. Oggi la classe politica è odiata da tutti per la leggerezza con cui hanno condotto al baratro tanti stati. E da un certo punto questa classe politica dovrà render conto, dovrà pagare per ciò che ha fatto. E dall'altra parte l'olimpionico, venuto ormai alla ribalta per la sua squalifica, per un certo tempo si è potuto allenare e ha fatto ciò che riteneva più conveniente, disubbidendo alle regole, e per un certo tempo tutto gli è andato liscio. Ma in un determinato momento ciò è stato scoperto. E anche lui dovrà render conto del suo comportamento. Disubbidire a Dio è non riconoscersi peccatori, è non riconoscersi dipendenti da Lui, è non riconoscere l'opera salvifica di Gesù Cristo. E o si ubbidisce o si disubbidisce, non c'è una via di mezzo. E questo ha delle conseguenze certe, la morte o la vita, lodare e adorare Dio o idolatrare, adorare qualcos'altro o qualcun altro che non è Dio. E questo porta alla condanna eterna da una parte o alla salvezza eterna. Ma anche ubbidire non sembra affatto così semplice. È necessario coraggio, è necessaria fiducia, è necessaria costanza. Non bisogna tentennare, anche quando non è chiaro l'esito, anche quando non si vede la riva dove si sta approdando. Oggi certamente i mercati economici stanno speculando sulla crisi. Perché? Perché la crisi si è resa evidente. Ormai ciò che era nascosto, ciò che solo pochi immaginavano, è dominio di tutti. E questa crisi sta investendo tutto in maniera dirompente. E chiaramente, unito ad altri fenomeni più globali, sta mettendo a rischio certamente il futuro benessere di milioni di persone, forse addirittura di miliardi di individui, da nord a sud, da est a ovest, tutti globalmente, come forse mai nella storia. E le conseguenze non sono ancora chiare, non sono completamente ancora conoscibili, ma già tante persone vivono e viviamo sulla nostra pelle le fatiche di arrivare alla fine del mese, la difficoltà di mantenere un lavoro dignitoso, la precarietà e l'incertezza. L'UE, l'Unione Europea, aveva ordinato rigore, molti stati hanno disubbidito e le conseguenze si abbattono e si abbatteranno su tutti. Il giovane atleta sarà probabilmente radiato a vita, non potrà più gareggiare. Le conseguenze sono e saranno definitive. Matteo 14:32. E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Signore, salvami, aveva detto Pietro. E Gesù stese la mano e lo tirò su dall'acqua. E insieme camminarono sulle acque. E insieme salirono sulla barca. E il vento si calmò. E la tempesta si quietò. erano salvi, tutti salvi, erano al sicuro e così potevano arrivare all'altra riva. Pietro a un certo punto aveva avuto paura, ha paura, sta affondando, sta soccombendo agli eventi, la prova lo sta schiacciando, le sue fibre, il suo cuore sta cedendo di fronte all'emozione di quello che sta accadendo. La fede di Pietro non era ancora una fede solida e per un bel po' ancora sarebbe stata così debole. Molti pensano che sia stato in quella situazione il solito Pietro impetuoso, il solito Pietro arrogante, il solito Pietro che ha gli occhi più grandi della pancia, il solito Pietro che a parole farebbe chissà che, ma nei fatti poi delude. Ma io vorrei guardare sotto un altro aspetto, Pietro, sotto un'altra angolatura. Pietro è il portavoce, è il rappresentante dei discepoli, che come lui, senza discutere, si buttano nell'avventura, vanno sulla barca, entrano in mare, è notte, c'è la tempesta. Ma sul più bello, quando avrebbero dovuto avere coraggio, cedono, hanno paura, in un certo senso se la fanno addosso. Ma anche Pietro, dopo aver risposto con coraggio al comando di Gesù di camminare di andargli incontro, a un certo punto, dopo pochi passi, si vede da solo, vede la situazione intorno a lui, è impacciato e impanicato, affonda. Certo, Pietro affonda, certo, i discepoli hanno paura nella tempesta. Pietro affonda, sì. Ma se non avesse avuto il coraggio di buttarsi in quella barca e se non avesse avuto il coraggio di fare quei pochi passi fuori dalla barca e se non avesse avuto il coraggio di fidarsi di Gesù e di obbedire a Gesù e così affondare e non avrebbe chiesto aiuto e non sarebbe stato in completa dipendenza da Gesù e non sarebbe stato salvato. E non avrebbero, seppur in questa situazione così emozionale, riconosciuto, seppur per un istante, il Figlio di Dio. Pietro e anche i discepoli non aspettano di avere una fede perfetta per mettersi in gioco, per ubbidire. Pietro non aspetta di capire tutto prima di credere nel Signore Gesù e dipendere da Lui. L'orgoglio, la presunzione, l'egoismo, la brama di potere, l'ingordigia dei politici, o dall'altra parte la vergogna, l'inadeguatezza, la dipendenza, la fragilità e la sfiducia dell'olimpionico, sono caratteristiche insite in ogni uomo decaduto, in ogni uomo peccatore come Adamo ed Eva, che non si sono fidati di Dio. Adamo ed Eva sono stati presuntuosi, egoisti, bramosi di potere, ingordi, ma poi si sono anche vergognati, si sono resi conto della propria inadeguatezza, di dover dipendere da qualcuno, si sono resi conto della loro fragilità, di non potersi fidare l'uno dell'altro. Noi, ognuno di noi, non saremmo diversi da quei politici egoisti, né saremmo diversi dall'olimpionico smarrito. Ma andiamo a vedere cosa Giovanni ci dice della compassione di Dio per noi, per ognuno di noi, politico olimpionici. Giovanni 3, capitolo 3, versetto 16, pagina 1053. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. E allora, cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando la perfezione? Stiamo aspettando di conoscere a memoria la Bibbia? Stiamo aspettando una manifestazione soprannaturale? O stiamo aspettando un nostro tonfo colossale, un'umiliazione eccezionale, prima di accettare il Signore Gesù come nostro Signore e Salvatore? E prima di mettere a disposizione i nostri doni, la nostra mente, il nostro cuore, le nostre gambe e braccia al servizio e alla volontà di Dio. Dio non ci chiede, Dio non ti chiede perfezione. Lui è il perfetto. Lui è colui che calma la tempesta, fuori e dentro di noi, fuori e dentro di te. E allora fidiamoci, fidati del Signore Gesù. Dipendi da Lui, affidati a Lui. Veramente tu sei il figlio di Dio. I discepoli riconoscono Gesù, il figlio di Dio. Avevano ubbidito, stavano pagando a caro prezzo quell'ubbidienza. Ma attraverso quell'ubbidienza così costosa, Gesù, il figlio di Dio, si era rivelato a loro. Pietro e il resto dei discepoli stavano gustando la presenza del Messia, la presenza del figlio di Dio, stavano pregustando la tranquillità che in Gesù sarà. E tu ed io, oggi, stiamo gustando la tranquillità del Signore nonostante la tempesta impazzi intorno a noi? La barca in mezzo al mare tranquillizzato con Gesù è ombra di quello che proveremo quando il Signore Gesù ritornerà, quando il Signore sarà con noi in maniera perfetta. Allora lasciamoci cullare dalla barca in bonaccia. Gesù è la nostra bonaccia, qui e ora, anche se a tratti e non perfettamente, ma oggi, già oggi, può essere gustata. Nel Salmo 23, Davide dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola. Sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio corpo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ubbidire è ricreazionale. Ci sarà un tempo quando il Signore ritornerà, in cui Lui stesso sarà in mezzo a noi, Dio con noi, pienamente e perfettamente. Godremo di quella presenza perfetta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E tutte le cose saranno nuove, non temporaneamente calmate. Non temporaneamente calmate da una presenza temporanea, ma perfettamente ricreate. Tant'è, più nulla sarà ostile. Noi regneremo in perfetta obbedienza. E la maledizione della fatica, della malattia, del pianto, del cordoglio e della morte sarà sciolta, sconfitta per sempre. Cristo, Cristo Gesù e la sua croce hanno sconfitto la morte. In Lui siamo stati adottati, in Lui siamo diventati figli di Dio. Vogliamo aprire Apocalisse capitolo 21 al versetto 1. Vediamo Giovanni cosa vede. E Giovanni vede questo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, e la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Chi vince? Chi avrà ubbidito? Chi vince? Chi avrà avuto fiducia? Chi vince? Chi avrà creduto che Cristo è Dio Salvatore? E allora? Cosa stiamo aspettando? Chiniamo il capo. Oh Padre, ti vogliamo